Ben fatto. Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice.
Oggi è venerdì, è il 21 di gennaio, sono le 8:35, questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
E questo è Ben fatto, il programma che guarda i fatti in un modo diverso, benvenuti.
Parole, tante parole dette benissimo, esercitando l'arte raffinata del sorvolo di idee e di problemi. Oggi ci troviamo immersi nel regno dell'oratoria vuota, potremmo dire, dove opinionisti vari disquisiscono brillantemente su argomenti che troppo spesso ignorano, oppure conoscono molto poco. Ma questo fiume di parole, quanto sta cambiando il nostro modo di pensare? E questi moderni oratori, quanto sono capaci di veicolare idee utili e quanti invece sono abili promotori solo della loro immagine?
Parlare di ciò che non si conosce. Prima c'era tanto pudore, se riflettete, a proferir parola quando non si conosceva un argomento. Oggi invece tutti parlano di tutto. In realtà scopriremo, attraverso l'uso di un manuale ad hoc, che per risultare credibili oggi basta sapere poche cose ma avere l'intuito, la sfrontatezza di argomentare con strategia e convinzione. Inoltre, se al metodo aggiungiamo poi una buona dose di arroganza, non so, di approssimazione, il discorso è davvero fatto. Allora, volete sapere come? 335-699-2949 per inviare i vostri sms e ascoltate la nostra trasmissione. E adesso musica. Benvenuto a Ben fatto a Claudio Nutrito, autore del libro Non ho niente da dire, ma so come dirlo, Stampa Alternativa Editore. Benvenuto, eccoci.
Buongiorno.
Allora, noi accogliamo questo suo libro, io la chiamo subito provocazione perché è molto interessante, da questo può scaturire un dibattito, perché questo libro non si rivolge ad una persona in grado di esprimere le sue opinioni in modo chiaro, argomentato e sintetico sui temi di cui ha un'approfondita conoscenza. Invece si rivolge al moderno opinionista. Allora, ci spiega chi è questo moderno opinionista, a suo avviso?
Bene, ma il moderno opinionista, diciamo, si distingue dall'opinionista tradizionale, da quello che potremmo chiamare il perfetto opinionista, per alcuni aspetti fondamentali. Dunque, innanzitutto il moderno opinionista è una persona in grado, ha delle opinioni e le sa esprimere, mentre invece un moderno opinionista può anche non avere opinioni, basta che magari prende quelle opinioni così, preta a porte.
Cioè riporta quelle degli altri, va bene lo stesso.
Quelle degli altri. Un'altra caratteristica, diciamo che il vero opinionista dovrebbe esprimersi in modo chiaro, argomentato e sintetico, mentre invece, diciamo, il moderno opinionista non ha modo, non è necessario che si esprima in modo comprensibile, anzi può trarre molti vantaggi da usare un linguaggio oscuro, da quella che Paul Valéry chiamava l'arte raffinata dello sfioramento delle idee e dei problemi.
Perdoni per provocare sempre, è uno che in fondo non capisce quello che dice, ma lo dice benissimo, questa è la sintesi.
Certo,
insomma.
Perché
ecco.
Poi se anche non capisco quello che dico, questo mi consente anche di fornire delle risposte anche quando non capisco le domande.
È interessante
domande.
Perché il suo libro poi analizza vari aspetti e vari metodi, diciamo, per arrivare a questo. Adesso lo vedremo insieme piano piano. Intanto Lorenzo è un'altra ospite.
Sì, la prossima dei nostri ospiti è la professoressa Brunella Antomarini, docente di Estetica e Filosofia Contemporanea alla John Cabot University di Roma. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno.
Parliamo di oratoria con lei, però entriamo nell'ambito filosofico a questo punto, perché la filosofia per eccellenza e la materia che vive in una sfera astratta, no?
Sì.
Come si riesce a distinguere oggi il vero pensatore dal pensatore fai da te?
Beh, dunque, tanto non è difficilissimo. Il vero pensatore non ha tutta questa voglia di essere un attore, quindi di far parte di uno spettacolo mediatico. E infatti è una distinzione antichissima, la distinzione fra Socrate e i sofisti. I sofisti erano filosofi che prendevano soldi per parlare e per persuadere e per insegnare a persuadere, quindi coprivano la sfera politica del potere, mentre Socrate copriva la sfera della conoscenza, quindi diceva che bisogna vivere al lato, bisogna vivere in modo nascosto, non farsi troppo notare, perché il vero filosofo è quello che osserva da fuori. Per osservare da fuori deve avere un distacco e un'indifferenza verso il mondo dello spettacolo,
perché
e del potere.
In quel caso va avanti l'idea e non la persona, no?
Certo,
il primo piano ce l'ha l'idea, non è l'uomo.
Certo, non è il portatore di idee. È anche vero che il filosofo sa che l'idea non viene mai da una persona sola, e quindi sia un'opinione sia una verità è sempre un lavoro, il risultato di scambi dialettici, di discussioni, ricerche e anche molta incertezza,
quindi,
molta insicurezza.
Oggi riusciamo, seguendo questa regola basilare molto semplice, a capire chi è un vero pensatore e chi è un pensatore fai da te.
E allora io continuo con Claudio Nutrito a esaminare invece questo moderno opinionista, questo profilo così particolare. Il linguaggio complicato aiuta, l'opinionista migliore si indigna, si fa portavoce del pensiero popolare, ma la sua grande abilità è non andare mai a fondo di nulla. Io sto rubando un po' dal suo libro, leggo delle cose qua e là, mi piace capire un attimo, non va mai a fondo di nulla, ma si indigna, però usa delle parole ad effetto. Esiste quasi un catalogo dei rimedi opportuni del suo opinionista, di quello che lei descrive chiaramente.
Beh, naturalmente l'indignazione, quella che viene chiamata l'indignazione virtuosa, è uno dei cavalli di battaglia del moderno opinionista. Diciamo, la chiamiamo indignazione in quanto così lancia anatemi contro tutti i vari aspetti degenerativi della specie umana.
Quindi ha una sua morale, un suo modo comunque di proporsi.
Infatti inizia avanti di questo passo dove andremo a finire, abbiamo toccato il fondo, eccetera, eccetera. Dicevo virtuosa perché dovrebbe, diciamo, è indirizzata a risvegliare la sensibilità morale di chi l'ascolta, ecco. Diciamo, questa, naturalmente c'è tutto un elenco di bersagli della indignazione, di questa indignazione virtuosa. Innanzitutto, per esempio, sono i cosiddetti falsi valori, perché oggi sembra che siamo circondati dai falsi valori che hanno sostituito i valori autentici, diciamo quei valori autentici che ormai, diciamo, non esistono più, un po' come le mezze stagioni, ecco. Queste sono, diciamo, alcuni dei bersagli. Poi naturalmente ci sono tante parole che ricorrono: la pubblicità, il condizionare, i bisogni indotti, la pubblicità.
Io sono sicura che stiamo provocando molto i nostri ascoltatori,
sì,
che invece in materia di valori sono molto ferrati, perché
intanto
noi ci teniamo molto al nostro pubblico così attento, ai nostri ascoltatori.
Non è che i falsi valori
ma lo so
non
benissimo.
Ecco, però.
No, ma io la stavo provocando perché ho
Nutrito,
cominciato
senta
proprio
senta cosa
così,
scrivono dall'esterno. 335-699-2949, il numero per mandare i vostri sms. Felice da Milano fa una domanda alla quale abbiamo risposto con la professoressa Santomarini, perché dice: come si fa a difendersi dai moderni opinionisti vuoti?
Certo.
Essere credibili, ci scrive invece Marcello da Lecce, costa fatica, spesso bisogna verificare quello di cui si sta parlando. E poi, non stiamo incoraggiando i mediocri a vendere fumo?
Questa
è una domanda che si pone Renato da Trieste.
No, stiamo cercando di valutare i due aspetti, anche per saperli riconoscere, perché c'è anche un buon atteggiamento, diciamo, mentale. Noi dobbiamo imparare a capire la differenza, vero Lorenzo?
Indubbiamente. Professore Santomarini, l'oratoria era una materia importante, no, nel passato. Oggi c'è ancora il senso dell'oratoria, quello che il valore vero dell'oratoria, che era poi una materia portante, no?
Sì, c'è sempre, credo che si insegni anche abbastanza nelle scuole in modo più o meno esplicito. E l'oratoria c'è per
è proprio radicata in una lingua, ogni lingua ha la sua retorica, la sua struttura retorica, quando si parla si cerca comunque di dire qualcosa di persuasivo, non è che poi parlare bene o persuadere sia negativo in sé. Per forza cerchiamo di persuadere, anzi tanto più cerchiamo di persuadere quanto più abbiamo qualcosa di profondo.
Senta,
da
professoressa,
dire.
Ma oggi si abbina oratoria ed etica, perché quella parolina etica siamo un po' scomparsa dal nostro modo di vivere, o no? Sbaglio,
è
una mia impressione.
Infatti se il libro insiste sull'indignazione sui falsificatori e coglie proprio nel segno, perché appunto quando si staccano valori e parlare e retorica, il lavoro è fatto, si sostituisce la politica con lo spettacolo, il cittadino con lo spettatore, quindi noi siamo invitati costantemente a essere spettatori e non più cittadini. Il cittadino ha opinioni, ascolta opinioni, perché no? Su tutto, perché no? In modo superficiale, perché no? Il problema è quando un'opinione superficiale viene scambiata per qualcosa di più profondo e persuasivo e manipolativo.
Per un valore vero, che poi non è. Insomma,
allora, Claudio Nutrito, fatemi andare avanti perché mi piacciono molto. Esistono degli aggettivi socialmente utili, valutativi. Quali sono questi aggettivi? Mi aiuti a capire meglio.
Ma dunque, diciamo che intanto la definizione aggettivi socialmente utili sono tutti quegli aggettivi che opportunamente inseriti in una certa disposizione sul cosa fare, consentono all'opinionista di manifestare la sua questa sua sensibilità verso le istanze sociali. Per esempio, beh, naturalmente sociale, questo già è un aggettivo che occupa il primo posto, lo si può abbinare a tutto: turismo sociale, interesse sociale, dialogo sociale, basta aggiungere questo aggettivo e praticamente abbiamo tutto così una cosa di altruismo. Ecco, poi un altro è consapevole, perché pensi quante volte usiamo l'aggettivo consapevole, perché sembra quasi che si parta dal presupposto che oggi i comportamenti di tutti siano guidati dall'incoscienza, dal pressapochismo, dalla faciloneria, i consumi sono superflui, si mangia se le mete turistiche sono scelte senza cognizione di causa. Quindi questa può essere una visione un po' disfattista, però consente al moderno opinionista di inserire questo affascinante aggettivo consapevole, allora parlerà di con un invito alla una presa di coscienza, quindi spiegherà un consumo consapevole, un'alimentazione consapevole, un turismo consapevole,
tutto consapevole, tutto tranne
una punizione consapevole della TV, eccetera eccetera. È sostenibile, un altro è sostenibile,
certo, giusto, sono molti i messaggi che stanno arrivando proprio sulla necessità di parlare di cose che si conoscono. I nostri ascoltatori riconoscono che spesso sentono dappertutto parlare persone che comunque poi non hanno la padronanza dell'argomento di cui stanno parlando, ma sono là perché sono dei personaggi. Questo viene virgolettato da alcuni ascoltatori. Torniamo alla professoressa Antomarini. Siamo indubbiamente in un'epoca di individualismo, no? Di nichilismo. L'oratoria vuota di cui abbiamo parlato e alla quale assistiamo quotidianamente, che cosa può produrre dal suo punto di vista?
Beh, difficile.
Aiuto.
Difficile dirlo. Intanto sta producendo questa grande decadenza e sta producendo la sostituzione di parole con azioni. Il politico oggi parla in modo autoreferenziale per difendersi, per difendere la sua posizione, e quindi c'è una circolarità del potere che riproduce se stesso. Il grande politico, la grande personalità politica che oggi manca, ci dice cosa c'è da fare domani per correggere i grandi problemi, i grandi difetti della situazione politica oggi,
certo.
Dove stiamo andando? No, dove siamo già? Io dove stiamo andando non lo so, dove siamo? Siamo in una situazione di passività.
Ecco, questo sicuramente.
Del cittadino. Non siamo in grado, ma tutti noi, non è che noi qui
infatti.
Che parliamo siamo in una situazione privilegiata e non abbiamo gli strumenti per agire, ecco, da cittadini, non siamo presi in considerazione, si fa il referendum in forma di ritardo,
lo so. Però noi stiamo
termini aggressivi verso le istituzioni e tutto questo ci rende spettatori, siamo qui che possiamo o applaudire o, come dice l'autore, indignarci a vuoto.
L'applauso è proprio questo l'argomento, diciamo, importante per il moderno opinionista, vero Nutrito? Perché vuole l'applauso, vuole ricavare fama, capacità di argomentare,
sì,
vero?
Sì, certo.
Senta, ma poi quando fa tutte quelle premesse, pure quello è importante, perché la premessa può diventare un modo difensivo di argomentare, credo.
Beh sì, certo, diciamo, vede, la premessa, beh, diciamo...
È più lunga della risposta, magari, i luoghi comuni, le frasi celebri, le citazioni, tutto questo circolo sul pensiero debole, come diceva Lorenzo prima, che non resterà nel tempo, perché noi avremmo potuto chiamare questa trasmissione, ma la competenza dove è finita, anche quello è importante, ci dobbiamo anche difendere da tutto questo, dobbiamo leggere con grande attenzione per capire.
Ecco, guardi, per quanto riguarda le premesse, diciamo, il moderno opinionista ama le premesse anche perché gli consentono di prendere tempo, perché così magari se gli viene in mente qualcosa. Per esempio, ci sono varie categorie di premesse. Ci sono le premesse antiequivoco, cioè quando quello che stiamo per dire potrebbe apparire in contrasto con l'immagine che vogliamo dare. Allora, ad esempio, io non sono un moralista, ma quando vedo in televisione tutte queste non è mia abitudine criticare le decisioni della magistratura, poi ci sono le premesse autoaccreditanti, sono quelle premesse che mirano ad avvalorare la conoscenza dell'argomento. Io sono cresciuto in campagna, quindi conosco la civiltà contadina. Nel tempo libero recito in una compagnia di dilettanti, quindi vuol dire che conosco il mondo dello spettacolo e così sia. Poi ci sono anche le premesse vezzose, per esempio quando l'ammissione di una carenza, per esempio con la tecnologia, ma sai, io con la tecnologia non ci...
Guardi, lei mi sta invitando a nozze, perché in realtà c'è il copia e incolla adesso, come grande cultura imperante, mi perdoni.
Senta cosa scrive Gianluca da Novara a proposito di questo. C'è da riflettere anche sul nostro atteggiamento di piccoli opinionisti. Non dobbiamo cedere ai facili qualunquismi da bar. L'opinione spesso si forma anche dal basso, e questo è vero.
È verissimo. Allora, professoressa Antomarini, lei ci sta raccontando del bel parlare, la competenza dove è finita, abbiamo detto in modo provocatorio, però in realtà dobbiamo anche innanzitutto cercare di capire che le parole vuote poi non restano, noi abbiamo bisogno di risorse, di competenza, di conoscenza.
La competenza c'è, adesso stiamo parlando.
Sì, certo, stiamo provocando, l'abbiamo detto in apertura, certo. E vogliamo restare su questo piano.
Sì. E gli opinionisti, se parliamo di questo, parliamo di grandi media, di grandi strumenti mediatici, televisione, giornali, eccetera. Però la competenza c'è nelle università dove
ecco,
si studia.
Parliamo ogni tanto delle cose sane di questo paese che vale la pena ricordare.
Purtroppo da lì si passa direttamente alla divulgazione. Cioè, ci vorrebbero degli strumenti, ma poi ci sono anche giornali seri, riviste.
Ma c'è tutto serio, c'è tanto
c'è
di
la linea
buono
telefonica,
in questo paese,
professore.
C'è pure una brutta linea telefonica.
Non voglio rischiare di generalizzare, ecco,
ma non c'è dubbio.
Grandissimi studiosi che lavorano appunto socraticamente al lato della società, proprio perché non vogliono cadere per non cadere in questo equivoco.
Volevamo chiudere proprio con questo, infatti, professoressa, volevamo ricordare, e questa è la piattaforma di Ben Fatto, del pensiero positivo, che esistono delle straordinarie competenze nel nostro paese, degli straordinari, valorizzare sempre di più, questo non c'è dubbio.
Professoressa, un solo nome di un filosofo che può aiutarci in questo, in un secondo?
Così torniamo a casa e leggiamo.
In mente è Niklas Luhmann.
Va bene.
Oggi,
intanto,
studieremo allora.
Grazie a Claudio Nutrito per essere stato con noi a Ben Fatto, la professoressa Brunella Antomarini.
Buona giornata, grazie. L'argomento tra poco lo troverete anche sulla nostra pagina di Facebook e per scriverci benfatto@rai.it.
Regia di Roberta Di Casimiro, collaborazione di Adamarra, parte tecnica di Antonello Piergentili. Grazie a tutti da Lorenzo Opice,
da Annalisa Manduca.
Un weekend ben fatto e soprattutto un giorno lunghissimo ben fatto.
Ciao, a lunedì.